Qualcuno vuol leggere il Salmo 53? Il primo. Lo stolto ha detto in cuor suo: non c'è Dio. Sono corrotti, commettono iniquità, non c'è nessuno che faccia il bene. Dio guarda dal cielo i figli degli uomini per vedere se c'è una persona intelligente che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti sono corrotti, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Sono dunque senza conoscenza questi malvagi che divorano il mio popolo come se fosse pane e non invocano Dio. Ma ecco, sono presi da grande spavento laddove non c'è da temere, poiché Dio ha disperso le ossa di quelli che ti assediavano. Tu li hai resi confusi perché Dio li respinge. O chi darà da Sion la salvezza di Israele? Quando Dio fa ritornare gli esuli dal suo popolo, Giacobbe esulterà, Israele si rallegrerà. Andiamo nella lettera ai Romani, al capitolo 3. Andiamo a leggere, dove è più possibile. Tutto il capitolo.
Qual è dunque il vantaggio del giudeo? Qual è l'utilità della circoncisione? Grande in ogni senso. Prima di tutto, perché a loro furono affidate le rivelazioni di Dio. Che vuol dire, infatti, se alcuni sono stati increduli? La loro incredulità annullerà la fedeltà di Dio? No, di certo. Anzi, sia Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo, come scritto, affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quando sei giudicato. Ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo? Che Dio è ingiusto quando dà corso alla sua ira? Parlo alla maniera degli uomini. No, di certo, perché altrimenti come potrà Dio giudicare il mondo? Ma se per la mia menzogna la verità di Dio sovrabbonda a sua gloria, perché sono ancora giudicato come peccatore? Perché non facciamo il male affinché ne venga il bene, come da taluni siamo calunniosamente accusati di dire? La condanna di costoro è giusta. Che dire dunque? Noi siamo forse superiori? Non affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato. Come scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode. Sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti, la loro bocca è piena di maledizione e amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Rovina e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace. Non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Or noi sappiamo che tutto quel che la legge dice lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti, la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede, poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? No, è egli anche il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli, poiché c'è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No, di certo, anzi, confermiamo la legge.
Grazie. Ecco, io ci terrei tutto questo capitolo molto importante, ci terrei a leggere una cosa qui, no? Quando dice il versetto 25 che Dio lo ha prestabilito, quindi Gesù Cristo, come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato. Cioè non dice che c'è un credito aperto per il peccato, non dice che c'è un credito aperto per il peccato, perché il peccato è la causa dell'inimicizia con Dio. E adesso poi, questo insomma, come spiegare che tutta la Bibbia ruota attorno a questo argomento. Tutta la Bibbia, se non si capisce questo particolare, il resto non serve a niente. Questo è il centro della nostra fede, ciò che il Signore ci chiede di credere, ma ci fa vedere proprio così pienamente come Egli ha provveduto ogni cosa. Però dice che, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, non dice che, visto che tu, anzi, è sconfessato in più posti, visto che tu adesso hai creduto, no? Hai un libro aperto, cioè nel senso che tu puoi beneficiare, farle di cotte e di crude fino a quando schiatti, perché il sangue di Cristo, cioè, ma sarebbe veramente un beffarsi di Dio. Allora, dico questo perché così emerge da tutta la scrittura. Voglio, ancora c'è un altro versetto che tutti conosciamo, sempre andando avanti al capitolo 6, sempre di Romani, girate pagina, al versetto 13, dunque, c'è scritto, spero di non aver scritto un'altra cosa, comunque ve lo dico subito, ha a che fare, dice che poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo. Io ho scritto 13,
23.
Ma era il 23, vedi che non avevo visto bene, no? Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Volevo dirvi questo, cari fratelli e sorelle, non sono queste cose argomenti così da tenere così semplici, sono semplici nella loro sostanza, ma non sono da prendere come parlassimo di qualsiasi altra cosa, perché questo è l'argomento più importante della Bibbia, è il messaggio più importante della parola di Dio. E allora possiamo dire questo: nel Salmo 53 abbiamo notato immediatamente una cosa, e questo è molto bello da parte del Signore, ma dovrebbe farci riflettere parecchio, quando dice che uno, lo stolto ha detto in cuor suo che Dio non c'è, ma ci sono anche tanti che sanno che Dio c'è e si comportano comunque da stolti, no? Perché se credono, diciamo, non sono molto preoccupati della sua presenza, no? E comunque si corrompono, si sono corrotti, commettono iniquità, E poi dice ancora il Signore che non c'è nessuno che faccia il bene. E poi dice un'altra cosa molto 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 bella. Dice Dio guarda dal cielo i figli degli uomini per vedere se c'è una persona intelligente che cerchi Dio. Sta dicendo che chi cerca Dio è una persona intelligente, ma bisogna cercarlo. Cercare Dio non significa semplicemente dire beh, io adesso ho creduto e sono a posto. Cercare Dio significa una volta che è stato individuato, no? E noi l'abbiamo individuato nel Dio di Israele, significa continuare ad approfondire tutto ciò che Lui ci vuole dire nel tempo, per capire sempre meglio quella che è la nostra fede, perché altrimenti se non capiamo bene la nostra fede rischiamo di fare delle cose disastrose. Uno, faremo dei passi indietro e nello stesso momento rischieremo di perdere anche quel poco che abbiamo ottenuto. E non di meno c'è scritto: come scamperemo noi se trascorreremo una così grande salvezza? Ed è una salvezza così grande, perché tutti i guai del mondo sono venuti da questo. Scusate. Allora, Dio dunque guarda al cielo per vedere se c'è qualche persona intelligente che cerchi Dio. Con la lampada accesa, in cerca dell'oro puro, si muove verso l'uomo intelligente. Ed è intelligente veramente solo chi cerca Dio. Quello è la persona intelligente veramente. Ma cercare Dio per quale motivazione? Noi parliamo in generale. Per quale motivazione? In generale, ma parliamo soprattutto per noi che abbiamo compiuto dei passi. Ma per quale motivazione si cerca Dio? Perché senza di Lui, caro fratello, cara sorella, non avrai pace né da vivo né da morto. Non avrai pace né da vivo né da morto. Questa è una cosa che devi sapere. E dobbiamo sapere tutti quanti, io per primo. Perché? Perché Egli è la fonte, è la spiegazione di ogni esistenza, cioè tutto ciò che esiste, esiste perché il Signore l'ha portato all'esistenza, ma soprattutto della tua esistenza personale. Egli è la fonte primaria di ogni bene. Chiunque non capisce questo, cercare il Signore con cuore puro acquieta l'anima. No, quando abbiamo avuto qualcosa del Signore, ci tranquillizziamo perché abbiamo capito che il Signore in quel momento ci accorda una pace che immediatamente è spendibile, no? La senti, ti dà pace perché una volta che hai conosciuto, l'hai conosciuto, più lo conosci, capisci la sua offerta che è la grazia. Cioè la grazia significa perdono, tanto per intenderci. No, uno dice grazie, grazie, ma che è sta grazia? La grazia è il perdono. Dio ti fa grazia, cioè ti perdona. Ma ti perdona a quali condizioni? Cioè ti perdona e ti conduce per la strada, per la via maestra. Vedete, abbiamo letto poc'anzi che non c'è uomo che non pecchi. Non c'è un uomo che non pecchi. Tutti si sono sviati, corrotti, hanno ingannato il loro cuore. Ma le domande possono essere varie. E l'uomo dice, ma io in che cosa ho peccato? Dirà qualcuno, ma in che cosa ho peccato? Il semplice fatto, vedete, di non aver messo in pratica la sua volontà, e il semplice fatto di non aver messo in pratica la sua volontà ti fa essere un rivoltoso. Non so, teniamo presente questa parola, rivoltoso. Così come lo fu Adamo. Ma Adamo non fu rivoltoso in quanto aveva mangiato il frutto proibito con Eva. Non fu questo il fatto di aver mangiato il frutto. Cioè, aver consumato quel frutto lì, il peccato non stava nel frutto, ma perché la sua volontà, i suoi desideri non erano sottomessi a quella del Dio onnipotente. Questo è stato il peccato del creatore. Ma sapete cosa significa? Noi non abbiamo mai considerato cosa significa opporsi al Signore. Cioè, io ti ho creato e tu agisci di testa tua, cioè fai completamente il contrario, cioè fuori dal controllo di Dio. Questo è un peccato. Ogni volta che siamo fuori dal suo controllo noi pecchiamo. E questo è stato il peccato, quindi l'errore grave che ha commesso Adamo e che ha commesso Eva. E quindi non erano sottomessi, questa volontà non era sottomessa a quella del Dio onnipotente, del creatore. E per deliberata scelta che i nostri progenitori hanno interrotto la comunione con Dio, perché una volta che io mi oppongo, basta anche una risposta fra di noi sgradevole, no, non faccio questo, non faccio l'altro. Cioè, voi come la prendete? Già fratello non dice, ma oh, ma che così, una risposta così. No, la ribellione è una cosa per cui ci darebbe un po' di tempo per cercare di capire meglio che cosa significa. Ieri come oggi, cari fratelli e sorelle, l'uomo rimane un rivoltoso. Papà, rimane un rivoltoso. Un trasgressore con la sua arroganza. Ieri come oggi. Non c'è che dobbiamo fare filosofie, è la verità. Fino a quando noi non siamo sottomessi e sottoposti alla volontà di Dio, siamo dei rivoltosi. Con la nostra autosufficienza, e con questa autosufficienza viviamo il miracolo della vita come un ballone d'ubriaco. Sapete quando uno è ubriaco che gira per le strade così? Cioè non si rende conto della magnificenza, della straordinarietà di tutto ciò che Dio ha fatto e che sta facendo, che è tutto sotto i nostri occhi. Il primo peccato ieri come oggi non è la sostanza del piacere, cioè non è il peccato, non sta nel piacere, in ciò che piace, no? Del frutto proibito, o della nicotina, o della cocaina, o del gusto della torta, o di qualsiasi altra cosa si voglia. Il peccato non sta lì, ma è la non obbedienza all'ordine che viene dalla bocca di Dio. Tutto qua. Il peccato è solo quello, non è il pezzo di legno il peccato. Una sostanza non può aver colpe, ma lo spirito dell'uomo che si ribella a Dio, quello sì, questo è peccato. Maledetto l'uomo che non ascolta la sua parola e che confida nel proprio cuore ingannevole. C'è scritto, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, è scritto chiaro. Chi non dipende da lui va incontro ad un mare di guai, cari fratelli e sorelle. Non c'è dubbio che va incontro ad un mare di guai. E questo potremmo dirlo anche riguardo ai fatiscenti credenti. Sai quanti ce ne sono in tutto il mondo? Ci sono milioni e milioni di credenti, no? Poi vai a toccare nel nocciolo della questione e vedi che questa fede non solo traballa, ma è una fede assolutamente di facciata, no? Giustamente come dice Gesù, una fede fatta da queste di sepolcri imbiancati, capisci che sono, è una fede religiosa, soltanto di religione. Noi non crediamo in una religione, noi crediamo in Gesù Cristo, figlio di Davide. Questa è la nostra religione. Allora, e abbiamo tutta una serie di motivazioni per credere in questo. Questi, chi non dipende dalla volontà di Dio, va incontro ad un mare di guai. E questi fatiscenti credenti sono dominati dal proprio io, sono dominati dalla propria mente, corrotta, reprobra, o come dice in la parola di Dio in Romani. Il re Davide scrive nel Salmo 51, al versetto 5, non leggete solo una frasetta, ecco, dice, ma la frasetta che si fa per dire, ma è una cosa assolutamente importante, lo dico riguardo alla brevità della frase. Il re Davide dice una cosa grande, importante, e questa è questa cosa che dobbiamo pensare anche noi. Dice, ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Pensate. Pensate, il peccato non è tanto quello che uno fa o che tralascia di fare, non è questo il peccato, ma è qualcosa di radicato nella natura umana. Ma con la nuova nascita questo peccato va rimosso, perché come abbiamo letto prima, no? Quando abbiamo detto dei peccati commessi in passato, perché in Giovanni, nella lettera di Giovanni dice, figlioletti, chi è da Dio non pecca. Cioè, non è che il sangue di Cristo ci consente di comportarci esattamente come prima. Tanto dice, abbiamo un credito infinito, possiamo peccare quando vogliamo. No, questo è una cosa completamente contraria alla visione di Dio, alla volontà di Dio. In genere, vedete, facciamo un piccolo esempio, tanto per capire quello che abbiamo detto, che questo peccato è qualcosa di, come dice il re Davide, che è qualcosa di radicato nella natura umana. In genere il nostro sistema educativo, io parlo delle nostre scuole, è improntato allo scopo di rendere una vita sociale il più possibilmente sopportabile. Questo è, no? Tu vai a scuola, e non per nulla, ci sono tutte le discipline, ma poi c'è una parte che si chiama la condotta. È vero o non è vero? C'è questa condotta nella quale prendi un voto, e se in questa condotta, cioè questo voto scende, no, di parecchio, sappiamo che c'è anche la bocciatura. Una volta bastava molto molto meno, no? Adesso sapete, le maglie sono molto allargate, allora si sono inventate le cose. Però allora il nostro sistema, questo è educativo, è questo che ci deve far riflettere, è improntato su questo, cioè allo scopo di rendere la vita sociale il più sopportabile possibile, non il contrario. Scusate, è incredibile. Ecco, forse mi ha liberato. Allora, è improntato nel rendere la vita sociale il più sopportabile possibile, e non per questo, tra tutte le discipline c'è la condotta, quella che dà il responso sulla sopportabilità dell'alunno o di quanto bisogna ammansirlo praticamente. Questo è il succo della questione, e questo dovrebbe farci riflettere. Oh, dobbiamo stare un po' col mitra, il mitra del voto, si fa per dire, no? Ma qui, ma nella società, perché ci sono i carabinieri, perché ci sono le forze di polizia, ci sono i giudici? Questo deve farci riflettere. E questo ritorna a ciò che il re Davide dice. Dice: io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Poi c'è qualcuno che dice invece: ma il bambino che cosa ha fatto? Che colpa ne ha? Vedete, una delle prime parole che pronuncia un bambino è no. No. Questo significa che non dobbiamo insegnargli ad essere disubbidiente e ribelle, perché lo fa già per natura. Lo fa già per natura. Le prime no. Comincia a dire no. Ora, da quanto abbiamo ricollegato i fili che il peccato aveva tagliato, non possiamo continuare nella disobbedienza. Non so se mi sono spiegato, perché il fatto della morte, delle malattie, della maledizione sulla terra e della grande pazienza del Signore non ci autorizza, no, anche se Gesù ha ricollegato questi fili, eccetera, non ci autorizza a trasgredire, a disobbedire e a peccare. Chi lo fa a suo danno e pericolo. Soprattutto i credenti dovrebbero saperlo, sfidando apertamente, lo sfidano apertamente, con un atteggiamento di arroganza, che è il contrario di quello che dovrebbero avere, no? Presentandosi puliti, lavati e pentiti davanti al Signore. No, che invece il Signore ha mostrato amore e ha mostrato grazia per coloro che gli sono sottomessi. E comunque che gli hanno chiesto perdono. Tu non puoi chiedere perdono al Signore senza ravvedimento, senza che c'è un profondo pentimento ed aver capito la prassi della questione. Poi ci sono dei fratelli che mi hanno chiesto di battezzarsi e va benissimo e sono felici, ma se non capiscono bene queste cose è inutile. Di che cose ci battezziamo a fare? Per far parte di un'associazione culturale? No. La Chiesa non è un'associazione culturale, la Chiesa è il corpo di Cristo. Allora bisogna che queste cose vadano comprese fino in fondo. Ci va un profondo ravvedimento, un profondo desiderio di cambiamento, è quello di mettere in pratica al primo posto la parola di Dio e i suoi comandamenti, che ci dicono: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la mente tua, con tutto te stesso. E questo è il primo comandamento. E poi c'è l'altro: ama il prossimo tuo come te stesso. E stai sottomesso al Signore da mo fino a quando crepi. Gesù ha costruito il ponte e ha ricollegato i fili. Ora, anche se noi abbiamo capito qualcosa della nostra fede, dobbiamo tornare all'ubbidienza e alla sottomissione che c'era prima della trasgressione di Adamo ed Eva, perché il patatracte si usa, cioè, ma come? Io creo l'essere sulla terra, no? Ho creato ogni cosa e questo, cioè, fa il contrario di quello che gli dico. Perché? Perché ti ho fatto intelligente, perché ti ho fatto libero. E questo è il trauma. La gente dice, per un frutto, per una mela, ma molti dicono la mela, sappiamo che non è così. Per un frutto, ma ti pare, ma non c'entra che è una favola. Non è così, non è una favola. Questa è purtroppo la tragica verità. È la tragedia per cui moriamo, finiamo negli ospedali, poi adesso ci sono gli ospedali, no? Ammaccati, acciaccati, no? Ci consumiamo giorno dopo giorno, perché uno cerca di tenere la spina così al paziente, lo pompano con varie cose, ma tanto quella è la fine. Questa è la risposta di Dio all'uomo arrogante che da subito ha detto no, capisci? Io faccio di testa mia, ma come? Io sono il padrone del mondo, dell'universo, della vita e della morte, e esce una cosa qualsiasi, viene a dirmi no, io faccio di testa mia. Cioè, come Dio diceva, ha detto di non... Ah no, ma vedi che non è vero, e tu che vuoi fare? No, non hai ubbidito a Dio, hai ascoltato un'altra voce, come noi continuiamo a fare, ascoltare sempre queste altre voci. Ecco perché c'è la necessità di cercare Dio. Oggi, la fonte primaria di ogni bene, vedete, è talmente importante questa cosa che andiamo a fare, che ci dice questo: senza spargimento di sangue, c'è scritto, non vi è remissione di peccati, cioè non vi è perdono. Tanto che è grave la ribellione a Dio, tanto che è grave il peccato, non è tanto la mela, la pera, l'anguria, chiamiamolo come volete, non è questo, ma è il fatto di essersi ribellati a Dio fino in fondo. Sembra un particolare da poco questo, però non è un particolare da poco, perché senza spargimento di sangue non vi è remissione di peccato. E vediamo che tutta la cultura ebraica del Vecchio Testamento viene collocata con che cosa? Viene, cioè, una struttura che è quella di sacrifici. Sacrifici, vediamo, di alcuni tipi di animali, anche questa è un'altra riflessione, di alcuni tipi di animali. Ecco perché Dio coprì di pelli, dopo che il signor Adamo e la signora Eva avevano commesso quello che avevano commesso, ecco perché coprì di peli di animali, uccisi i corpi di Adamo ed Eva. Non è che se ha fatto così, no, sicuramente. Il peccato, qualunque esso sia, cari fratelli e sorelle, per farvi capire che qua non stiamo scherzando, qui non si scherza, non si scherza. Il peccato, qualunque esso sia, esige, richiede del sangue, perché qualcuno deve morire per il peccato. È una cosa impossibile disobbedire a Dio, una cosa folle. Come si può pensare di trasgredire quello che il Signore ci chiede? E noi lo facciamo deliberatamente, guai a noi, ma che abbiamo creduto? Guai a noi se pensiamo queste cose. No, qualcuno deve morire per il peccato. Infatti due animali morirono in quel momento, perché il Signore ha preso la loro pelle e gliela mette. Ma dopo, da lì in avanti, si scatenano tutta una serie di cose, no? Perché l'uomo era malvagio in ogni epoca. Ecco, poiché il salario del peccato è la morte. E quindi che cosa è successo? Ecco che da allora migliaia, migliaia e centinaia di migliaia di animali sono stati presentati al sacerdote per i peccati. Questo era il senso del peccato, cioè portare questi animali al posto mio, dell'interessato, ma era solo, abbiamo visto in altre occasioni, che era una prefigurazione, questo di Cristo. Ma sappiamo bene che il sangue di becchi e di agnelli non potevano essere sufficienti, comunque era solo una prefigurazione. Ma oltretutto la vittima doveva essere pura e senza difetti, cioè era la rappresentazione del fatto che doveva essere senza peccato, come lo fu poi Cristo in tutto e per tutto. Mi ha fatto riflettere, in questi giorni sto leggendo un bellissimo libro che mi ha prestato Ida tra le varie cose, di un fratello messianico che si chiama Jacob Damkani, no? E lui fa tutto, cioè da ebreo, che poi ha creduto nel Signore Yeshua, perché poi c'è anche una differenza, poi, ma non vogliamo entrare, tanto sappiamo chi è Gesù, no? E questo fratello messianico dice una cosa nel suo libro, cioè che nessun uomo poteva essere offerto in quanto peccatore, capite? Nessun uomo poteva essere offerto in quanto peccatore, e quindi era peccatore dalla nascita, e quindi era preferibile comunque, gli animali erano ritenuti più puri degli uomini, tanto per intenderci, vedete, per questo venivano presentati animali mansueti e senza colpa, tipo l'agnello. L'agnello è forse l'animale più mansueto che si conosca, no? Ecco perché è stato scelto l'agnello pasquale, e Gesù viene chiamato l'agnello di Dio, cioè l'offerta. Leggiamo in Isaia 53 tutto ciò che egli è, tutto ciò che egli ha fatto e come si è presentato. Ecco perché Giovanni Battista ha detto: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Ma di quale mondo? Di tutto il mondo, ma di coloro che veramente hanno capito questo, hanno accettato profondamente nella loro vita il perdono di Dio. Ma è ovvio che se io chiedo perdono a Dio e non sono pentito, mi sembra una follia pura, e anche quella di continuare a peccare contemporaneamente. Non di meno, qualche millennio dopo, parlando di questo, il sommo sacerdote Caiafa disse riguardo Gesù che sarebbe stato meglio che un solo uomo morisse al posto della nazione. E questo si è verificato alla lettera, perché Gesù poi morì al posto non solo della nazione ebraica prima, ma anche al posto nostro. Ed è straordinario pensare che l'unico uomo senza macchia e senza difetto era proprio Yeshua. Vi sembrerà strano, ma Yeshua è il nome ebraico di Gesù, no? Così com'è, non è né greco né italiano, cioè è il nome ebraico, no? Ed era proprio Yeshua, l'agnello di Dio, in offerta per il popolo di Israele e per noi. Vedete, tutta la Bibbia, come vi dicevo prima, gira e punta su questo fatto, sull'offerta, perché in questa offerta andavano ricollegati quei fili che erano stati spezzati da Adamo ed Eva. L'offerta, l'unica in grado di cancellare il peccato della disobbedienza, perché questo è il problema. Il peccato non è se mi mangio 5 quintali di salame, al massimo posso avere mal di pancia, ma il peccato è la disobbedienza a Dio, questo è il peccato. È questo che devo capire. Il peccato è sempre il peccato della disobbedienza, che genera la morte, perché crea ribellione a Dio. Possiamo ribellarci a Dio? Certo che lo possiamo, è certo che lo possiamo, ma come credenti non lo possiamo, perché sappiamo che poi il salario del peccato è la morte. In questo caso abbiamo avuto la prima punizione, e vedete quante milioni di tombe che ci sono e di bare. Ma poi ci parla di qualcosa ancora di peggio il Signore, che c'è una morte seconda, no? E che è una separazione eterna da Dio. E ci parla, Gesù parla delle tenebre di fuori. In Apocalisse ci viene detto che una morte seconda, una separazione, e questo, vedete, questa questione della morte seconda, che ci fa veramente riflettere a fondo. Cioè, qui c'è una morte provvisoria. Là c'è una morte, che morte non significa distruzione, attenti, morte significa semplicemente separazione eterna da Dio, la seconda volta, cioè la prima ti perdono, la seconda ti bastono per sempre, lontano da me per sempre. Il Signore non può avere a che fare con l'immondizia di ogni genere, il Signore è sacro. Il Dio tre volte santo, colui che ha creato ogni cosa, cose che dimentichiamo spesso e volentieri. Questo è quanto. Il peccato della disobbedienza causa prima questo. Allora, prima c'è una prima morte, poi sappiamo che c'è la morte seconda. Quindi, cari fratelli e sorelle, l'unica offerta in grado di cancellare il peccato è quella che Dio stesso ha provveduto con il suo agnello. Agnello di Dio. E questo, noi otteniamo questo perdono dopo il ravvedimento, cioè dopo che ci siamo ravveduti. Io, fratelli e sorelle, rifletterei molto su questo che stiamo dicendo, perché comunque è il nocciolo, o nocciolo come si preferisce, della sostanza della Bibbia, della nostra fede, non della nostra religione, la nostra fede è questo. Senza aver capito bene queste cose ed andare via di qua senza averle capite bene, e se volete alla fine possiamo anche spiegarvele, io credo che ce ne andiamo via non completi, perché abbiamo qualcosa che ci manca se non abbiamo capito questo a fondo, per capire quanto è importante il perdono di Dio. E guai a noi se lo trascuriamo questo perdono, come dice giustamente la lettera agli Ebrei. Come scamperemo noi se trascuriamo così grande salvezza? Ma soprattutto noi che l'abbiamo conosciuta, perché chi non la conosce ancora non l'ha conosciuta. Anche noi vivevamo come degli animali prima, ma animali in senso, perché non conoscevamo Dio e eravamo mossi dai nostri sensi, dai nostri istinti, dai nostri pensieri. Ma quando abbiamo conosciuto il Signore, tutto deve cambiare e comincia a cambiare. Certo che da oggi a domani non è che, ma piano piano il timore del Signore ti cambia dentro, giorno dopo giorno, fino a farti capire a fondo quello che è il suo disegno e ti fa capire a fondo il suo perdono e il suo dono. Questa è la cosa che veramente poi ci dà una pace che il mondo non la può conoscere, questa pace. E allora io rifletterei molto su quello che stiamo dicendo. Non mi addormenterei sul fatto che apparteniamo a questa comunità o a un'altra comunità. Quelle sono solo fesserie, sono solo delle pratiche religiose. Vado, canto, prego, ma se non ho capito queste cose, tu sei fuori dalla grazia di Dio. Questo è il punto e basta. Molti, vedete, scherzano col fuoco e scambiano la pazienza di Dio come un'approvazione al loro modo di fare e di credere. Cioè, siccome il Signore non mi ha rotto una gamba, forse me ne ha rotta una, adesso aspetto che mi rompi anche l'altra, forse poi, no, poi non mi basta neanche l'altra, mi deve spaccare le braccia, poi mi deve mozzare la testa, forse alla fine mi renderò conto che il Signore invece sta usando la pazienza e io questa pazienza la sto scambiando così, col mio modo, come un'approvazione al mio modo di fare, di comportarmi, di credere. Vedete, uno dei peccati dei gentili, noi siamo gentili, se non siamo stati innestati nell'albero naturale che è Israele, uno dei peccati dei gentili, cioè noi, è la superficialità. Cioè prendiamo tutto come bere una tazza di tè, come mangiare una fetta di panettone, parliamo delle cose del Signore, come eccetera eccetera. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Abbiamo una sola possibilità nella vita, questa di credere. E abbiamo un grande dono, un grande privilegio oggi di essere qua e di parlare di queste cose, no? E di capirle fino in fondo. E allora, morire, cari fratelli e sorelle, senza la consapevolezza dell'offerta necessaria a Dio. Vi rendete conto che significa morire senza aver capito queste cose, senza questa consapevolezza? E vedete, la morte viene su tutti. E senza aver fatto la pace con Dio. Questo significa morire senza aver fatto la pace con Dio. Non importa quale religione tu frequenti, cosa che le religioni non possono fare. È la cosa più terribile ed angosciante per ogni uomo. L'abbiamo visto sul letto, sul punto di morte di una persona, o su una persona che viene colpita duramente per la sua salute, e non è sotto il controllo di Dio, vedete? È una cosa la più angosciante, perché è pronto per l'altra morte, per la morte seconda, che lo inghiottirà per l'eternità, lo terrà distante da Dio per l'eternità. Ma c'è scritto che il suo verme non muore e non sarà estinto. Non è che, come dicono alcuni, ti giuri che sei morto. Io mi fermo a quello che sta scritto nella Bibbia. E dico queste cose perché Ecco perché Dio ha tanto amato il mondo. C'è scritto il versetto più importante, poi, che fa anche da corollario a questo culto. È sempre quello di Giovanni 3,16, che dice: ecco perché Dio ha tanto amato il mondo. Ma questo lo capiamo, questo tanto amato, solo se abbiamo capito bene queste cose. Che ha dato un suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Adesso si capiscono bene le cose, se no non si capiscono. Non basta, fratelli e sorelle care, di conoscere solo le cose. Conoscere soltanto non serve, c'è bisogno di capirle e di metterle in pratica. Di mettere in pratica la fede nella sua essenza, la fede in Gesù Cristo, figlio di Dio e figlio di Davide, l'agnello di Dio, ed accettare con ravvedimento che il suo sangue copra i nostri peccati, con ravvedimento, affinché Dio non veda più la nostra ribellione, cari fratelli e sorelle. Questo è il problema, che se non siamo coperti di questo sangue, il Signore continua a vedere la nostra ribellione. Possiamo piacere a Dio se siamo ribelli, se non ubbidiamo alla sua voce, se continuiamo tranquillamente a far finta che insomma, a scambiare questa sua pazienza come un'approvazione, prendere tutte le cose che ci capitano nella nostra vita come un fatto che, indipendentemente da Dio, come se vivessimo fuori dal suo controllo, io penso di no. E allora possiamo dire questo: venite, fratelli e sorelle, prendiamo le lampade delle vergini. Sapete, quando uno va a cercare, bisogna cercare, fratelli e sorelle, non trascurate di studiare la parola di Dio, non bisogna trascurare, perché diventa un guaio, un po' per volta, cioè diventiamo sempre, sapete, uno perde, sai, quando uno mangia poco, poi sempre meno, poi diventa magro, poi vedi che non sta in piedi, poi cade e batte la testa, insomma. Prendiamo invece le lampade e andiamo a cercare, a scavare con picco e pala, i tesori nascosti della conoscenza di Dio. Ce ne sono, guardate, tutti i giorni abbiamo da scoprire. I tesori nascosti della conoscenza di Dio e della sua volontà, che vengono dal desiderio di un sano ravvedimento. Sapete, bisogna di un sano ravvedimento e di conoscere sempre più la verità su Yeshua, figlio di Dio e benedizione assoluta per il perdono dei nostri peccati. Egli è la benedizione assoluta per il perdono dei nostri peccati, senza il quale la caligine delle tenebre e la morte seconda ci avrebbero già raggiunti. E allora possiamo dire: grazie, Signore Gesù Cristo, per tutto quello che tu hai fatto per noi, che ci hai dato. Fa che questo culto rimanga nei nostri cuori, ma soprattutto ne facciamo tesoro per ripartire con una forza nuova, consapevoli del grande privilegio che abbiamo ottenuto, che non siamo destinati a distruzione, come c'è scritto nella lettera di Pietro, ma siamo conservati per la vita eterna, in una gioia senza fine e con tutte le ricchezze di Gesù Cristo, che sono insondabili, non si possono toccare quando sono scoprire quanto sono profonde. E c'è scritto: non vi darà con se stesso tutte le altre cose. Certamente che sì.